Buongiorno nel Signore a tutti, i fratelli e le sorelle. Apriamo le nostre Bibbie, leggiamo un salmo, molto bello, sono tutti belli i salmi, e leggeremo il salmo di Davide, breve se vogliamo, ma intenso, ricco. Il salmo numero 13. Al direttore del coro, Salmo di Davide. Fino a quando, o Signore, mi dimenticherai? Sarà forse per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Fino a quando si innalzerà il nemico su di me? Guarda, rispondimi, o Signore, mio Dio. Illumina i miei occhi, perché io non mi addormenti del sonno della morte, affinché il mio nemico non dica l'ho vinto. E non esultino i miei avversari se io vacillo. Quanto a me, io confido nella tua bontà. Il mio cuore gioirà per la tua salvezza. Io canterò al Signore, perché mi ha fatto del bene. E così è. E così è. Ti sei mai trovato a combattere contro il tuo peccato o contro pensieri falsi che ti sono arrivati nella testa? E nella battaglia ti sentivi di non farcela più? Ti è mai successo? Sicuramente sì. Era una battaglia così dura che magari all'inizio stava andando anche bene, ma poi andando avanti, 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 ti sentivi di non farcela più. Certamente è successo a ciascuno di chi ha creduto in Cristo, perché è una condivisione normale per tutti quelli che sono credenti. Come dirà l'Apostolo Pietro, le medesime sofferenze che si compiono nella vostra fratellanza sono sparse per tutto il mondo. Quello che stai passando te, che sto passando io, lo sta passando il fratello del Pakistan, il fratello dell'India, il fratello della Norvegia, perché tutti quanti siamo figli in Cristo Gesù. Forse ti stai trovando proprio in questo momento, in queste condizioni. Non vorremmo mai questi momenti. A volte ci troviamo nel buio e non vediamo via di uscita. Se ti trovi in questa condizione, sappi che non sei da solo. E voglio considerare un uomo, come abbiamo letto adesso, Davide, che si è trovato proprio in queste condizioni. Notate il versetto 1-2. Fino a quando, Signore, mi dimenticherai? Sarà forse per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Fino a quando si innalzerà il nemico sopra di me. Notate come sta Davide in queste parole che lui dice. Come sta Davide dentro il suo cuore, dentro il suo animo. Come si sentiva. Gridava a Dio. E in tutti i salmi che lui scrive, in parecchi salmi, non in tutti, lo vediamo questo. Non essere sordo, il salmo 28 mi sembra che sia. Non essere sordo, Signore, ma se non rispondimi. Gridava Dio, fino a quando? Profondamente afflitto e avvilito. Fino a quando andrà avanti così? Fino a quando durerà tutto questo? Stava malissimo. Ai suoi occhi Dio lo aveva dimenticato. Si sentiva dimenticato da Dio. C'è qualcosa di peggio per un credente? Davide guardava la sua vita e vedeva questa battaglia, questa prova che continuava e non vedeva benedizioni di Dio. Vedeva buio intorno a sé, buio profondo, e per questo era disperato. Allora, ti sei mai trovato così? Io sì. Magari non lo si dà a vedere agli altri, però dentro il proprio cuore c'è questa condizione. Davide si trovava in una condizione bruttissima, ma perché? Ma perché si trovava in questa condizione? Perché così? Allora non sto parlando delle sue circostanze di vita, sto parlando della sua condizione di animo, di cuore. Perché Dava stava così male? Perché è arrivato a questo punto? Questo Salmo, vediamo che anche Davide, come noi, aveva dei pensieri falsi. Aveva dei pensieri falsi, stava così male perché stava credendo a questi pensieri falsi che gli arrivavano in testa. E vogliamo vedere quali pensieri falsi stava credendo Davide, perché questi pensieri sono gli stessi pensieri che anche noi crediamo alle volte nella nostra vita. Ma almeno per me succede così. Non per niente l'Apostolo Paolo, scrivendo di questo argomento, dirà: noi distruggiamo i ragionamenti e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e facciamo prigioniero ogni pensiero traendolo all'ubbidienza di Cristo. Ci arrivano milioni di pensieri nel cervello, nel cuore, e molte volte questi pensieri sono falsi. Il primo dei pensieri falsi che Davide menziona nel versetto 1 è: fino a quando, o Signore, mi dimenticherai? Davide pensava che Dio l'avesse dimenticato. Cosa stava credendo Davide? Stava credendo che Dio lo avesse dimenticato. Hai mai avuto questo pensiero? Che Dio ti ha dimenticato? Hai mai creduto di essere solo nella tua prova? Come stiamo quando crediamo a questa menzogna? Perché è una menzogna, è una cosa falsa. Come stiamo quando la crediamo? È terribile. È un pensiero sbagliato, che quando noi però ci crediamo, ci abbatte terribilmente. E se io, se tu vedi e capisci minimamente quanto hai bisogno di Dio e che soltanto Dio può soddisfare il tuo cuore e che Lui è il tuo tutto, perché come diceva Gesù, senza di me voi non potete fare niente. Se capisci minimamente che solo il pensiero che Dio si sia dimenticato di te è terribile, è una cosa bruttissima. Ci abbatte moralmente, ma grazie a Dio è un pensiero sbagliato, è un pensiero falso che non dobbiamo crederlo. Dio non si dimentica dei suoi figli, mai. Se hai accettato Cristo nella tua vita, non andrà mai via, sarà sempre con te. Anche quando noi siamo infedeli, Lui rimane fedele. Sono pensieri sbagliati e comunque quando ci crediamo ci abbattono terribilmente. E Davide credeva: Dio si è dimenticato di me. Fino a quando mi dimenticherai? Lo ha scritto. Si sentiva dimenticato, ma quello che Davide credeva o si sentiva non era la verità. Ma grazie a Dio, non importa quello che noi sentiamo, importa quello che Dio dichiara. Quello che Dio dichiara qui, quello che Dio dichiara qui. Noi dobbiamo guardare a questa. Dobbiamo guardare alla sua parola, perché la sua parola è la verità, non a quello che noi sentiamo. E lui dichiara che non si dimentica mai di noi. Una parentesi. Non si dimentica mai dei suoi figli. Tu sei figlio di Dio? Va detto sicuramente, perché è una cosa importante, è molto importante. Perché se non hai accettato Cristo nella tua vita, non sei riconciliato con Dio. C'è un giudizio che grava sopra di te a motivo del tuo peccato. E se morirai, andrai in un posto di tormento, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove per i secoli dei secoli, senza pausa pranzo, soffrirai terribilmente. Allora, Dio non vuole questo. Non vuole questo, assolutamente. Ha dato persino il suo figliolo proprio per riconciliarti con te. E se accetti Cristo nella tua vita, se confessi che sì, sono un peccatore, ho bisogno di te, Lui viene subito, entra subito nel tuo cuore e non uscirà mai più. Ecco perché dice: a tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. E questo è importantissimo. Dio, il nostro Padre, non si dimentica di chi ha posto la sua fiducia in Lui. Per esempio, leggiamo Isaia 44, 21. Un bellissimo passo. Lo leggo io. Qui sta parlando Israele al suo popolo, ma anche noi, come figli di Dio, siamo il suo popolo. Ricordati di queste cose, o Giacobbe, o Israele, perché tu sei mio servo. Io ti ho formato, tu sei il mio servo, Israele. Tu non sarai da me dimenticato. Queste parole sono di conforto bellissimo per ciascuno di chi ha posto la sua fede in Lui. Non si dimentica di te. Dio dichiara al suo popolo Israele, ma come ho detto prima, lo stai dicendo anche noi che siamo i suoi figli e il suo popolo in Cristo. E un altro versetto che lo conosciamo tutti, Ebrei 13,5, molto bello questo passo. Ebrei 13,5 dice, lo leggo io, ecco, la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, anche qui ci sarebbe un altro insegnamento. La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Lo dice proprio, Dio stesso ha detto. Questo è di conforto. Grazie, Signore, che abbiamo queste promesse sicure, e quando siamo a terra, il mio consiglio è, e siamo giù, di conoscere questi passi e di ripassarli, di dirli anche ad alta voce, perché predichiamo prima di tutto a noi stessi. Io adesso sto predicando qui, ma sto predicando a me stesso, Davide grida a Dio, fino a quando mi dimenticherai e poi fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Un altro pensiero falso che Davide stava credendo era che Dio avesse nascosto il suo volto da lui. Allora, che cosa vuol dire nascondere il volto? In questo contesto significa che Dio si rivolge verso qualcuno per benedirlo, per versare le sue benedizioni e le sue grazie verso qualcuno. Ecco cosa vuol dire, volgi il tuo volto. E lui pensava che si fosse girato dall'altra parte. Allora quando Davide parla nascondere il volto, che Dio gli aveva nascosto il volto, vuol dire che Dio si era rivolto lontano da lui. Lui pensava questo. E non stava più rivolgendo su di lui le sue benedizioni, le sue grazie. E dice, fino a quando? Perché? Ma fino a quando? Non mi benedirai più. Non mi stai benedicendo, Signore. Davide si sentiva così, ma anche questo era un pensiero sbagliato, un pensiero falso. Ed è un pensiero molto comune anche oggi ai credenti. Fratelli e sorelle, quando facilmente, quando abbiamo prove dure, pesanti, soprattutto quando durano parecchio, quanto facilmente anche noi pensiamo che Dio non mi sta più benedicendo. Non mi sta più benedicendo. Ma le benedizioni di Dio sono lì. Ma in quei momenti siamo accecati e non le vediamo. Crediamo che Dio ha nascosto il suo volto da noi, che Dio abbia smesso di benedirci. Ma non è così. Non è così, perché la Bibbia ne parla. E c'è un insegnamento. Il problema è che noi abbiamo un'idea di cosa sono le benedizioni di Dio per noi. Abbiamo un'idea che cos'è che Dio dovrebbe darci. È vero o non è vero che è così? E visto che non ci dà quelle benedizioni che noi vogliamo, ma molto spesso sono proprio le prove stesse e le difficoltà e le afflizioni che nella carne non vogliamo, sono proprio quelle le benedizioni di Dio per me e per te. Quelle sono le benedizioni di Dio, sono gli strumenti che Dio sta usando nella mia vita, nella tua vita, per portare avanti il suo piano perfetto ed eterno in ciascuno di noi. Il Signore non ci ha mai promesso una vita di felicità e di gioia qui sulla terra. Sì, la gioia e la pace perché siamo in Cristo e anche nonostante le difficoltà possiamo avere questo stato d'animo perché abbiamo Dio nel nostro cuore. ma la vita è piena di afflizioni e di prove. Tantissimi brani nella Bibbia che parlano di questo, ne cito qualcuno. Filippesi 1:6. Colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Lui compie l'opera, Lui la manda avanti. E per mandare avanti quest'opera perfetta in ciascuno di noi, in molti casi, sono gli strumenti delle prove. Giacomo 1:2 è un brano che conosciamo tutti, che non vorremmo mai sentire le volte, ma c'è scritto. Fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza. E qui la parola è gioia. Va contro la nostra logica questo versetto, ma è così. Completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza o pazienza. E poi dice, e la costanza compia appieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi, di nulla mancanti. E poi il brano che conosciamo a memoria, 8:28 di Romani, tutte le cose, anche le afflizioni, cooperano al bene di quelli che amano Dio. Dietro l'apparente casualità, che non è casualità, perché non c'è niente per caso che ci capita, dietro la casualità di questi eventi della nostra vita c'è la mano di Dio, che con sapienza e con saggezza e soprattutto con amore guida ogni evento verso la realizzazione dei suoi progetti per me e per te. Ogni cosa concorre provvidenzialmente a farci del bene, grazie a colui che controlla tutto, controlla ogni cuore, ogni stato in cui noi ci troviamo, ogni cosa. Lo sperimentarono molte persone di cui parla la Bibbia, ci sono tantissimi casi, ma mi è venuto in mente uno, Giuseppe, il figlio di Giacobbe nel Vecchio Testamento. Scoprì che la strada che lo conduceva alla schiavitù e al carcere in Egitto era soltanto una tappa del suo viaggio verso il trono reale, perché Dio aveva un piano, aveva un progetto, aveva un disegno. E Dio conosceva il suo futuro, e fu proprio attraverso eventi dolorosi come quelli che sono successi a Giuseppe e apparentemente casuali che Dio condusse a compimento i suoi buoni propositi verso quest'uomo di Dio, verso Giuseppe. Andando a leggere quei brani di questa storia di Giuseppe, noterete spessissimo che dice, dopo ogni disavventura che sta vivendo, c'è scritto, ma il Signore fu con Giuseppe. Poi un'altra prova, ma il Signore fu con Giuseppe. Un'altra prova, ma il Signore fu con Giuseppe. Bellissimo, grazie Signore. Quindi se stai percorrendo un cammino che forse non comprendi, sto parlando per me, e non comprendo del tutto e il domani mi sembra un po' oscuro, non scoraggiamoci. Dio guida la nostra vita e ne controlla ogni minimo dettaglio, portando avanti un progetto preciso, perché tutte le cose che coprono il bene, il versetto dopo, il versetto 29 dice, per conformarli all'immagine del Figlio suo, Gesù Cristo. Sono gli strumenti che Dio usa per formarci all'immagine di Cristo. Quindi, tornando a Davide, fino a quando? Davide qui stava guardando solo il momento di quello che lui viveva. Stava guardando all'oggi, alla prova, al muro alto, al buio in cui era. E non stava guardando in grande l'opera di Dio. Guardava soltanto un piccolo alberino del quadro generale. Stava focalizzando soltanto sulla prova, non guardava tutto il disegno. E quante volte noi facciamo la stessa cosa, parlo per me. Poi Davide dice, fino a quando si innalzerà il mio nemico sopra di me? Davide aveva nemici che combattevano contro di lui, nemici veri, dei guerrieri forti, che si innalzavano sopra di lui, lo volevano uccidere e innalzarsi sopra di lui. Innalzarsi sopra qualcuno significa avere vittoria. Innalzarsi sopra qualcuno significa avere vittoria sopra qualcuno. Davide si sentiva vinto dai suoi nemici. Davide si sentiva vinto dai suoi avversari. E io e tu, anche noi abbiamo dei nemici. Il primo nemico che io ho, che tu hai, lo sappiamo benissimo cos'è e qual è. È il nostro io, il peccato che dimora ancora dentro di me. Il nostro combattimento non è contro sangue e carne, dice l'Apostolo Paolo agli Efesini, ma contro le forze spirituali della malvagità che dimorano nei luoghi celesti. È un combattimento contro me stesso, perché la carne vuole fare le cose contrarie allo spirito, contro Satana, che è di questo mondo, e contro il mondo stesso. È un combattimento. La carne e lo spirito. E noi siamo in questa pressione, diciamo così, tutti i giorni. Quindi il mio peccato è il mio nemico. E Davide si sentiva sconfitto dai suoi nemici. Tu ti sei mai sentito sconfitto dal tuo peccato? Ti sei mai arreso nella battaglia perché ti sembrava tanto inutile, non ce la faccio, questa cosa qui è troppo forte per me? Ma Gesù ci ha liberati perché fossimo liberi dal peccato. E se Gesù lo ha fatto, e lo ha detto, e lo ha compiuto, vuol dire che è vero. Davide si sentiva così. Sentiva che il suo nemico stava vincendo e innalzandosi su di lui. Quindi a questo punto Davide sta malissimo, è disperato, grida a Dio, fino a quando? Davide stava così male da credere a questi pensieri falsi che gli frullavano nella testa. Aveva pensato che Dio l'aveva dimenticato, che Dio aveva smesso di dargli le sue benedizioni. Beh, finora Davide ha chiesto a Dio fino a quando. Adesso il versetto 3 si rivolge a Dio per chiedere aiuto. Leggiamo i versetti 3 e 4. Guarda, rispondi, mio Signore, mio Dio, illumini i miei occhi, perché io non mi addormenti del sonno della morte, affinché il mio nemico non dica l'ho vinto e non esultino i miei avversari sopra di me, se io vacillo. Adesso Davide grida e supplica a Dio e gli chiede aiuto, gli chiede soccorso. Sa che se Dio non interviene nella sua situazione, lui morirà, lui perderà la battaglia. Davide si sentiva sull'orlo di perdere questa battaglia, di perdere questa guerra contro i suoi nemici, e supplica Dio di non essere sopraffatto. Io mi sono sentito così, io credo che ogni credente si sia sentito così, nella battaglia contro il nostro peccato, contro le cattive abitudini. Io mi sono sentito sull'orlo di essere sopraffatto dal mio peccato. Magari anche tu volevi combattere, volevi farcela, volevi sentirti forte contro il tuo peccato, perché credevi di farcela alla fine. Ma non l'hai preso però sul serio. Perché la Bibbia parla della battaglia contro il nostro peccato come una battaglia dura, una battaglia fortissima, una battaglia fino al sangue. E ne parla la lettera agli Ebrei quando dice: voi non avete ancora resistito fino al sangue lottando contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione a voi rivolta come figli. La battaglia contro il nostro peccato è durissima, è dolorosa anche. E l'Apostolo Paolo, parlando di questo argomento, la paragona a un incontro di pugilato e a una corsa nello stadio. Vogliamo leggere questo brano che si trova in 1 Corinzi 9, 25 e 27. Lo leggo io magari. 1 Corinzi 9, 25 e 27. Lo conosciamo tutti a memoria. Però lo rileggiamo, ecco. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa. E quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso non sia riprovato. Non so se avete visto le corse di atletica, quando corrono questi campioni, e corrono fino a che devono arrivare al traguardo, e il fisico dice basta, non ne posso più, e loro no, insistono ancora a correre perché devono arrivare, e finché ce la fanno, ma il corpo è esausto, ecco com'è, temperato in ogni cosa. Il pugile che combatte su un ring si fa spaccare la faccia, però lui vuole vincere, e finché ha forza lui combatte, anche se riceve tanti pugni, ecco. La lotta contro il peccato è un combattimento fino al sangue. Facciamo così? Io faccio così? Me lo devo mettere in testa, nel mio cuore, perché è un combattimento arduo e forte. Però c'è il premio. C'è il premio. E ci fortificheremo nella fede. Sì, cadremo. Ma il giusto cade 7 volte, ma poi si rialza, dice il libro dei Proverbi. La battaglia contro il nostro peccato è durissima e dolorosa. Davide stava malissimo, soffriva nella battaglia contro i suoi nemici e anche noi soffriamo nella nostra carne, nella battaglia contro noi stessi. Ma allora perché stiamo male? Perché stiamo male? Se Dio ci ha già dichiarato in anticipo che ci sarebbe stata questa battaglia, e Lui ce l'ha già detto, e Dio ci ha anche dato le armi per combattere, e ci ha dichiarato che Gesù Cristo è con noi tutti i giorni. Grazie, siano ringraziate Dio per mezzo di Gesù Cristo che ci conduce in trionfo in Cristo Gesù. Ma c'è un altro passo che è in Romani 6, che sarebbe da leggere tutto, però lo leggo io. Romani 6, 14, 22, e lì sta proprio parlando della battaglia che Paolo viveva. E dice a un certo punto, perché sarebbe da leggere tutto il capitolo. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. E poi il versetto 22 che dice, ma ora, liberati dal peccato e fatti servi a Dio, avete per frutto la vostra santificazione, per fine la vita eterna. Noi siamo stati liberati. Allora perché stiamo male? Stiamo male quando non guardiamo a queste promesse, quando noi non focalizziamo sulla parola di Dio e ci arrivano questi pensieri falsi. Stiamo male quando crediamo ai pensieri falsi che ci arrivano. Ecco perché la Bibbia parla anche di elmo della salvezza. L'elmo serve proprio per proteggerci da questi attacchi. Ma nei prossimi versetti vediamo che però non è rimasto lì. Adesso Davide alza gli occhi a Dio e allora il suo stato d'animo, il suo cuore cambia drasticamente. Davide è un esempio per noi nella nostra vita cristiana di tutti i giorni. Versetto 5 possiamo leggere: quanto a me, io confido nella tua bontà, il mio cuore gioirà per la tua salvezza, io canterò al Signore perché mi ha fatto del bene. Davide prima era abbattuto, era disperato, pensava alla sconfitta e gridava a Dio fino a quando. Adesso alza gli occhi a Dio. Nonostante si sentisse male, si sentiva ancora abbandonato da Dio, però non si basava più sui suoi pensieri e si focalizzava sulle sue promesse, su quello che Dio è. Perché questo è il punto centrale di tutto questo salmo ed è molto istruttivo per noi. Nonostante egli gli sembrava che Dio l'avesse abbandonato, non agiva in base a quello che gli pareva o che gli sembrava. Nonostante che a lui poteva sembrare così, non era questa la verità. Non era questa la verità. E Davide non si basa più sui suoi sentimenti, ma su quello che Dio veramente è. E allora cosa dichiara? Quanto a me, io confido nella tua bontà. Io confido in te, Signore. So che sei un Dio buono. Lo hai già sperimentato nella mia vita. E so che hai il controllo di tutto quello che mi avviene nella mia vita. So che tutto quello che fai, lo fai per il mio bene. Anche se non lo capisco, so che tu mi ami. E lo fai con un cuore di amore. perché mi ami e per questo mi aggrappo a queste verità per fede. Noi camminiamo per fede, non per visione. E so che tu mi libererai al tempo giusto. A volte siamo noi stessi che vogliamo liberarci dalle nostre prove, dalle nostre tentazioni. Siamo noi che ci divincoliamo. Ma il Salmo di Davide 40, che ha scritto sempre Davide, lì aveva imparato la lezione. Quando scrive: ho pazientemente aspettato l'Eterno, pazientemente aspettato l'Eterno, ed egli si è chinato sopra di me e ha ascoltato il mio grido. Poi dice: mi ha tratto fuori da un pantano fangoso. Mi ha tratto fuori, non io che mi tiro fuori, mi ha tratto fuori. Quando lo decide lui, il Signore ha il peso giusto da portarti, la prova giusta e il tempo perfetto per smettere la prova. Or Dio è fedele, non permetterà che siate provati oltre le vostre forze, ma con la tentazione o con la prova vi darà anche la via d'uscita, perché la possiate sopportare, per fortificare la tua fede. Davide si aggrappa a queste verità per fede e poi dichiara: il mio cuore gioirà, versetto 5, per la tua salvezza. E la vecchia Diodati, questa qui, traduce: il mio cuore giubilerà per la tua liberazione. È ancora più appropriato. Il mio cuore giubilerà per la tua liberazione. Ed è ancora più appropriato. Appunto, Davide guarda al Signore per essere liberato, perché non poteva liberarsi da se stesso. Davide si aggrappa a queste verità che Dio dichiara per fede e non perché se lo sentiva. Poi dice: io canterò al Signore perché mi ha fatto del bene. E anche qui la Diodati traduce: io canterò all'Eterno perché mi ha trattato con grande magnanimità. È una parola che non usiamo quasi mai nel nostro linguaggio. Però io canterò all'Eterno. Quando è che canti? Quando è che si canta? Quando siamo felici, quando siamo contenti, anche nonostante ci possano essere delle beghe nella nostra vita, delle afflizioni, e siamo in pace con il Signore, con noi stessi, noi cantiamo. E sapete cosa mi è venuto in mente mentre scrivevo questo? Due fratelli del libro degli Atti, Paolo e Sila, erano stati frustati a sangue, erano stati incarcerati nella parte più interna della galera, con i ceppi ai piedi, e dice che in quella notte, pensate, pieni di lividi, male cane sulla schiena, poi: perché ci accada questo, Signore, perché? Facevano così? No, dice che cantavano inni a Dio, perché sapevano che Dio aveva il controllo di quello che gli stava accadendo e avevano la pace nel cuore anche nonostante le ferite, nonostante le prove che stavano attraversando. Quindi io canterò all'Eterno perché egli mi ha trattato con grande magnanimità. E questa parola è un termine che appunto non usiamo spesso, ma che vuole dire, pensate che grande Dio abbiamo, questa parola vuol dire un cuore generoso, un cuore gonfio che vuole donare, vuole fare del bene. Dio è così. E Davide cosa sta dicendo? Dio mio, mi hai già trattato con grande amore, con grande generosità, con grande grazia, mi hai perdonato tantissime volte, io ti conosco, tu sei il mio Dio. Mi hai già trattato in questa maniera nel passato e lo farai ancora nel presente, lo farai ancora nel futuro, con un cuore generoso, con un cuore di grazia e di bontà. E sappiamo che la dimostrazione di questo è il famoso passo di Giovanni 3,16 che ogni credente conosce a memoria. Dio ha tanto amato il mondo, e lì ci potete mettere il vostro nome, che ha dato Gesù Cristo come prezzo di riscatto per noi, affinché chiunque crede non perisca, ma abbia la vita eterna. Giovanni 3,16. Davide guarda Dio. Attenzione, sceglie di guardare a Dio, perché è importante questa parola. Sceglie di guardare a Dio, di guardare alla sua parola, alle sue promesse, di ricordare il cuore di Dio verso di lui, che già aveva conosciuto nel passato e lo vedrà ancora nel futuro. Davide ha fede in Dio che anche in questa prova lo tratterà con lo stesso amore che aveva già sperimentato nel passato, perché Dio è un Dio fedele. Quindi che cosa vediamo in questo Salmo? Finché Davide guardava le difficoltà, i suoi falsi pensieri, stava malissimo, era avvilito, ma quando ha scelto di guardare, alzare gli occhi al Signore e di aggrapparsi per fede a queste promesse, cambia drasticamente i suoi sentimenti, il suo stato d'animo. È tornato ad avere gioia, è tornato ad avere allegrezza, pace, è tornato ad avere speranza. Le circostanze a livello pratico erano ancora le stesse, ancora non era cambiato nulla, ma quello che era cambiato il suo cuore, il suo atteggiamento, il suo stato d'animo. Adesso c'era Dio nei suoi pensieri, nel suo cuore e soprattutto nelle sue scelte. Allora, fratelli e sorelle, questa è la chiave per gioire, per avere profonda pace anche nonostante ci siano tante prove nella nostra vita e tante sofferenze che ognuno di noi attraversa. E sembrano non finire mai, sembrano non finire mai. Ma fatevi animo, diceva Gesù. Io ho vinto il mondo. Continua a venirmi dietro, dice Gesù. Io sono con te. Questa è la chiave per avere vittoria. E lottare contro il mio peccato fino al sangue è la chiave per gioire quando abbiamo pensieri falsi che ci arrivano in testa e che ci assillano. Se guardiamo a quanto è dura, se guardiamo alla prova stessa e alle difficoltà, sembra non finire mai e ci avviliremo, avremo una vita magra, saremo scoraggiati, staremo male. Ma se scelgo di guardare a Dio, alle sue promesse per me e lo credo per fede, anche io canterò, anche io, anche tu canterai e loderemo l'Eterno. E avrò una pace, avremo una pace, che nessuno e niente ci potrà mai togliere. E voglio leggere un salmo che è bellissimo, il canto dei pellegrinaggi, che è proprio indicato con quello che abbiamo detto questa mattina. Salmo 121, e lì dice proprio che alza gli occhi. Canto dei pellegrinaggi, alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male. Egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. Amen.